come fai ad uscire dalla guerra dei prezzi al ribasso e vendere di più, meglio e con maggiori margini? Sono Paolo Pugni, ex manager e oggi a capo di un team di consulenti e voglio aiutarti a capire come fare a vendere valore. Buongiorno a tutti, eccoci qui con una nuova puntata di Vendere Valore. Siamo al giovedì, di nuovo intervista, di nuovo Davide Cardile. Credo che sia il primo dei miei intervistati con il quale bisso, ma ne valeva la pena. Davide, tra l'altro, ha delle novità da raccontarci, però non vi anticipo niente, vi anticipo come sempre alcuni temi importanti, il succo un po' della puntata, alcuni spunti che mi hanno colpito molto. Il primo, l'invito alla pazienza e alla continuità, un po' a rallentare il ritmo, soprattutto sul social, che deve diventare fondamentalmente una palestra di relazioni, un luogo dove possiamo realmente costruire relazioni interpersonali umane. E sentirete come Davide lo sta facendo, come lo fa, nonostante abbia la fortuna, la capacità, l'abilità di avere a disposizione con un numero elevato, sterminato direi, di contatti. Molto interessante quello che ci dice. Ci dice che poi fondamentalmente ha abbandonato quella pratica che era stata oggetto del primo podcast. Nelle note vi cito poi il podcast, il link al podcast della prima intervista a Davide Cardile, che era la sua capacità di scrivere in maniera molto brillante e molto accattivante questi titoli a chiappa click, che lo hanno portato ad avere un numero sterminato di contatti su LinkedIn. Ha abbandonato questa pratica, è interessante capire perché. Il succo è perché vuol dare più valore ai suoi contatti, perché ci vuole guidare. Il consiglio che ci dà è quello di focalizzarci sul nostro pubblico, su coloro che sono per noi importanti, e non cercare di essere buoni per tutti. Ecco, direi che il punto chiave che ha dato un po' lo stimolo al titolo di questa puntata è questo: non siamo buoni per tutti, non siamo merce per tutti, non siamo soluzioni per tutti. Dobbiamo decidere per chi vogliamo lavorare, dobbiamo decidere chi sono i nostri clienti principali, dobbiamo decidere quali sono le tipologie di clienti ai quali intendevo dire quali sono i clienti ai quali vogliamo dare valore, perché non possiamo darle a tutti. Uno degli elementi chiave è che ogni volta che ci si afferma in maniera inequivocabile si mette di fronte a sé un bivio: qualcuno ci ama, qualcuno ci odia. Ma è così per tutti, è così per coloro che sono capaci di affermarsi. Prendete i grandi brand, ad esempio Apple, Nike e via dicendo, hanno i grandi estimatori e i grandi detrattori. E parliamo anche di sconfitta, perché ho registrato questa puntata con Davide sciaguratamente il giorno 14 novembre, che è il giorno dopo l'eliminazione dell'Italia dai mondiali. Abbiamo parlato anche di questo, cercando di capire come potesse essere utile tirare fuori qualcosa anche da questa lezione per il business, per il nostro lavoro, per la nostra capacità di impegnarsi. E poi di nuovo voglio ricordare un punto che per me è vitale e chiave, che riassumo di solito con saper fare, ma anche far sapere. Bisogna farsi conoscere, è necessario lavorare sulla propria visibilità, sulla propria capacità di mostrare le proprie capacità, perché altrimenti la strada è in salita. Non è spocchiosità, non è vanità, è concretezza. È quella concretezza che ci invita a definire degli obiettivi a lungo termine e definire una strada che ci porti lì, magari con delle variazioni, perché siamo umili, ne parleremo con Davide, siamo umili e capiamo come fare a correggere il nostro tiro, ma siamo capaci di tenere l'occhio fissato sulla meta, lo sguardo fissato su dove vogliamo arrivare. Un obiettivo importante. Non possiamo procedere alla giornata, non possiamo navigare a vista. C'è una famosa battuta che dice che per il marinaio che non sa dove andare nessun vento è buono, per il marinaio che ha ben presente la meta tutti i venti sono buoni. Ecco, io direi che questo è uno dei punti chiave. Ascoltiamo a questo punto questa chiacchierata con Davide Cardile, ci risentiamo alla fine. Bene, buongiorno, sono di nuovo con Davide Cardile. Buongiorno Davide, come stai?
Ciao Paolo, come ti ho detto prima nel fuori onda, se facevamo un gol ieri stavo meglio.
tutti stavamo meglio e avremmo forse guardato l'estate con un po' più di attenzione. Però avremo più tempo magari per leggere dei libri, poi di questo parliamo dopo. Sai che probabilmente sei la prima persona che raddoppia le interviste su Vendere Valore, quindi per me è un onore averti ancora con me, perché ti ammiro e stimo molto quello che fai.
Fantastico, anche tu sei nella storia che sei la prima persona che ha chiesto una mia intervista due volte, Diciamo anche quasi l'unica, però va bene così. O
Non so se è un orgoglio o se è una preoccupazione, ma facciamo finta che sia un orgoglio,
c'è
lo è di
qualcosa di
sicuro.
sbagliato in te o in me, vedi tu.
Senti, una cosa volevo chiederti, stavamo parlando anche questo nel fuori onda, come si dice tecnicamente. Tu sei uno dei pochi che tutti i giorni ci regala un articolo, una riflessione, non so come dire, un pensiero profondo e intelligente soprattutto su LinkedIn. Oramai da quanti giorni lo stai facendo?
Allora, io in matematica vado male, però ho superato i 2 mesi. Ho iniziato il 7 settembre. Inizialmente era una sfida di 30 giorni. Poi ci ho preso gusto perché intanto ho capito che è vero quando si dice che l'allenamento fa la differenza, perché magari scrivere una volta a settimana ti può sembrare una cosa difficile, che richiede tantissimo tempo, non riesci mai a trovare l'idea giusta. Quando inizi a scrivere tutti i giorni, entri in una certa routine, diventa più facile. Poi il mio lavoro è scrivere, quindi ho pensato fosse anche giusto esibire questa capacità di sfornare nuove idee, belle o brutte che siano. L'altra cosa, invece, come ti dicevo prima, è uno stimolo in più, una statistica che leggevo l'altro giorno, che i blogger nel mondo che scrivono tutti i giorni rappresentano solo il 2,3%. E questo è un piccolo vanto che mi fa andare avanti ogni giorno. E quindi, sai, c'è bisogno anche di questi stimoli, di queste piccole cose, no, vanitose, che però sono importanti per
Certo,
andare avanti.
la motivazione è fondamentale, direi che la motivazione diventa qualcosa che ci stimola a migliorare costantemente e l'allenamento ti aiuta a migliorare costantemente di sicuro. Quindi già ci hai dato due preziosi valori da mettere sul tavolo, l'idea di non smettere, di avere continuità, di sfidarsi, di lanciare una sfida a se stessi, questo è molto maschile ma funziona molto bene, e anche quello di sapersi motivare, cioè trovare delle anche statistiche, qualcosa che ci permetta di dire caspita, sto andando nella strada giusta, come allenarsi per una maratona,
Sì, se
fondamentalmente.
posso aggiungere una cosa, Paolo, che penso
Come no?
possa essere interessante. È anche un po' una scoperta di un web, di un social, al di là di LinkedIn, perché comunque sto cercando anche di essere più attivo su Facebook e su Twitter, quindi di un social diverso. Quando scrivi un blog, sia che tu sia un professionista nel settore del marketing, oppure ascolti consigli come di questo podcast, quindi di avere un blog, di comunicare, il consiglio è quello di scrivere una volta alla settimana, ma addirittura ogni 10 giorni, perché si dice, ed in parte è giusto, che più della creazione conta la distribuzione. Quindi scrivi ogni 10 giorni, massimizzi il risultato, fai 1000, 2000, 3000, 4000 condivisioni, a seconda poi chiaramente della visibilità che hai. Scrivere ogni giorno è diverso, perché da una parte chiedi attenzione ogni giorno, i numeri calano, perché comunque anche il tuo follower più sfegatato non può stare lì tutti i giorni ad ascoltarti e ad andare sul blog. Però è importante perché si nota, almeno questa è la mia esperienza, una qualità, proprio qualità è la parola giusta, diversa. Meno letture, ma letture molto più impegnate. Io in questi 2 mesi e più ho riscontrato questo, ho avuto un crollo, diciamo, del 40% del traffico, soprattutto su LinkedIn, dove sono passato da, parliamo di visualizzazioni di post, da 50-60 mila giornaliere a massimo 10.000, però sono aumentate le condivisioni, sono aumentati i commenti, sono aumentate le iscrizioni alla newsletter, sono aumentati i messaggi personali, quindi è aumentata la connessione nel vero senso della parola. E questo è un aspetto che molte volte passa in secondo piano, le persone non ci pensano, è sempre il suo discorso, quantità o qualità, ed è paradossale che invece a fare quantità, scrivere ogni giorno porti invece un risultato disperato, che è quello proprio della qualità della connessione con le persone che ti ascoltano.
Tu adesso hai scatenato almeno una cinquantina di domande, quindi vedo di selezionarne alcune, perché in questa riflessione molto interessante ci hai detto un sacco di cose molto belle. Ne sottolineo due per arrivare a farti una domanda.
Sì.
Cioè, tendenzialmente, piuttosto che cercare i grandi numeri, quello che dobbiamo cercare sono i numeri impegnati e coinvolti delle persone che poi ci interessano. Io sono fissato un po' con questo concetto dell'oversubscribed, dove fondamentalmente non mi interessa avere milioni di follower, ma mi basta avere 5 follower in più della mia capacità produttiva per essere comunque nelle condizioni di avere la coda e quindi fondamentalmente di poter lavorare con chi gradisco, con chi è capace di darmi qualcosa in cambio e con chi accetta anche i miei prezzi, per dire in maniera molto franca il tutto. Ma detto questo, che quindi mi sembra che è l'elemento qualità del quale tu ci parlavi, tutto sommato tu hai sciorinato dei numeri che fanno impressione. Se io guardo la mia massimo successo ottenuto su LinkedIn con un post un po' provocatorio, sono arrivato credo a 2-3 mila visualizzazioni, tu parli di 10 mila al giorno. Come fai? Come si fa? Che consiglio puoi dare a chi vuole aumentare la propria visibilità su LinkedIn? Qual è il tuo segreto?
Allora, il segreto è questione di storia, nel senso che 2 anni che sono lì tutti i giorni in maniera attiva a comunicare, anche se prima non scrivevo un articolo, facevo solo un post, ma soprattutto creare davvero relazioni, quindi parlare al telefono, parlare su Skype, farsi conoscere porta a porta, direi. E quindi questo è sicuramente l'impegno, non è negoziabile, il tempo non è negoziabile. Il consiglio però è invece di non inseguire la visibilità, perché ti ripeto, io sto riscontrando grossi benefici, ma ti parlo anche in termini economici, quindi parliamo in soldoni di richieste, consulenze e lavoro, proprio adesso dove ho meno visibilità. Perché avere visibilità, soprattutto su LinkedIn, un social relativamente piccolo, è abbastanza facile, soprattutto se fai un post, quindi non vai a linkare un articolo al blog, e se usi quelli che sono gli accorgimenti, stratagemmi di buttarlo un pochino sulla curiosità, sulla provocazione. Vanno di moda tantissimo anche tra gli addetti ai lavori i famosi post che fanno una domanda magari anche banale, ma le persone sono coinvolte naturalmente, perché questa è la mente umana e siamo fatti così. Però ripeto, serve davvero a pochissimo. Io ho avuto un periodo, più o meno quando è uscita la mia intervista su Millionaire, che facevo numeri altissimi con i post, ma ricordo ho fatto anche 100.000 visualizzazioni in un giorno. Però sono andato a vedere un pochino, no, come si dice, le fatture che porti al commercialista. È stato il periodo più povero della mia vita. Qua c'è un'altra verità che spesso viene trascurata, ne ho parlato tempo fa, lo dice Mark Schaffer sul suo blog. Tu, se vai a vedere quali sono i tuoi clienti, chi è che ti chiede un servizio e che soprattutto compra, quasi sempre, penso sarà capitato anche a te, ti accorgerai che sono persone che magari neanche conoscevi. Quindi 100.000 persone che mettono il like e che condividono probabilmente non sono neanche i tuoi clienti e non sono neanche le persone giuste. Il lavoro di scrivere ogni giorno, di abbassare le visualizzazioni, in un certo senso va nella direzione contraria a quello che si dice in giro. Ovvero il famoso funnel, in qualsiasi modo lo intendiamo, ha l'ingresso molto ampio dove buttiamo tutto dentro. Ecco, invece proprio dobbiamo cercare di squalificare sia i contatti, sia chi ci legge, sia le visualizzazioni. Parlare davvero solo con le persone giuste. E questo è un pochino quello che ho fatto in questi mesi e sto facendo.
Aiutami a capire bene questo concetto di squalificare, perché poi ti dirò, ho ascoltato di recente un podcast e ci sono rimasto un po' male, ma volevo sentire prima cosa intendi tu con questo termine.
Sì, allora guarda, ti ripeto, poi tu sei la persona giusta per parlarne, perché conosci quello che ho fatto io, e anzi faccio un po' mea culpa su alcuni aspetti. Intanto che una volta ti avevo detto che tu parlavi tutti i giorni, se ricordi, invece adesso siamo tutti e due sulla stessa barca. Il discorso è molto semplice. Sul web l'idea proprio di andare virale porta a pensare, nonostante tutti diciamo che non dobbiamo piacere a tutti, porta invece a voler piacere a tutti, a voler lasciare sempre aperta una porta, una possibilità. Fai caso alle newsletter, il pop-up fantastico, tranquillo, ti regalo questo, il LED magnet. Questi sono tutti modi per invogliare persone che non sono interessate. E poi dico, se poi guardi i numeri di chi apre le tue newsletter, probabilmente lo vedi. La stessa cosa quando, e io lo facevo, tagghi 10.000 persone su un post social. Sono persone non interessate, ma tu cerchi di portarne tante dentro, perché anche se non erano interessate, magari poi leggono qualcosa e la svolta, magari ti chiamano, magari ti danno un lavoro. Quando scegli un argomento, e io qua ti ripeto, è un mea culpa personale, penso sia anche una questione di crescita, anche il titolo, sai che io sono
Un
inguaribilmente,
titolista incredibile,
lo
sei
so,
bravissimo sui titoli.
e invece adesso ho fatto un percorso diverso proprio per squalificare, perché mi sono reso conto che molte volte il titolo, anche se non è spudoratamente acchiappaclick, lascia sempre questa confusione volontaria per farsi leggere, per portare persone anche se non sono interessate. Noi abbiamo subito, diciamo, negli ultimi anni un'educazione a rubare e attrarre l'attenzione anche di quelli distratti, anche di quelli non interessati. Mi viene in mente, ma parliamo dell'offline, i famosi convegni dove c'è il network marketing, bisogna vendere materassi, e loro portano centinaia di persone là dentro con la scusa, porto un amico, proprio per questa cosa qui, perché sicuramente non interessa, ma quella persona sarà buona per portarla a lavorare là dentro, per vendere, per fare qualcosa. Questo che ti dico, cercare di squalificare i contatti è invece diverso, si intende proprio dire non è per te, o è solo per te che sei in questa condizione? Significa anche scrivere tutti i giorni per dire sono un rompiscatole, quindi se ti va bene che vedi solo i miei post, va bene, altrimenti niente. Oppure squalificare, penso anche a un altro qua, si apre un capitolo, il discorso dei prezzi. Vabbè, qua puoi subvendere valore, sfondo una porta aperta.
Certo.
Però l'altro giorno c'era una persona che su LinkedIn chiedeva se era giusto mettere i prezzi online. Il suo timore era quello che erano prezzi molto alti perché erano prodotti esclusivi e tutti hanno consigliato di non metterli. Questo perché? Perché comunque c'è sempre la cosa di lasciarsi quella porticina per cercare poi in maniera persuasiva o in altro modo di chiudere l'affare. Mentre mettere i prezzi, io ce li ho sul mio sito, va subito al sodo, evita di far arrivare persone che non sono interessate e poi dover ricorrere a sconti o altre storie, e ti porta, io lo vedo nel mio lavoro, cioè io il 98% delle persone che mi chiamano chiudo la trattativa, ma perché sanno esattamente come sono, sanno esattamente quanto costo.
E cosa cercare? Certo, sicuramente sì, mi sembra molto interessante. Fammi fare una battuta un po' da avvocato del
Vai, vai.
diavolo. Chiaro, prendiamo Julia Roberts, a un certo punto si decide di fare teatro shakespeariano, è chiaro che il numero di visualizzazioni o come dire di fans diminuisce, ma
Certo.
parte da avere 400 milioni di fan in partenza. Tu
Sì.
sei partito da 100.000 visualizzazioni, hai deciso di ridurre il numero puntando sulla qualifica, sei arrivato a 10.000. Uno che parte con 127 visualizzazioni strappate con le unghie e con i denti, è un po' diversa la
Hai
situazione.
detto benissimo, e ti ripeto, io in questi mesi cerco di essere il più sincero possibile. Non è una cosa che possono fare tutti, prima ci vuole tempo, poi c'è la storia personale, la vita personale, che lavoro fai. Quindi penso proprio in un percorso di crescita, prima bisogna cercare di arrivare a una visibilità, una sorta di punto di rottura, poi però iniziare a lavorare, decidere cosa vuoi fare e quindi andare a scremare. Sarebbe una bugia dire che puoi partire facendo sempre lo schizzinoso, andando così focalizzato, perché probabilmente ci vorranno 10 anni. E poi ricordiamoci che non tutti sui social, questo io è una mia piccola polemica, vendono social. Quindi il discorso è questo: io c'ho 1 milione, c'ho l'Italia come potenziali ascoltatori e clienti. E quindi mi è venuto più facile arrivare a 100.000 visualizzazioni prima, E poi mi è venuto ancora più facile scremare una persona che si occupa di, non lo so, un promotore finanziario con la scarsa cultura finanziaria che c'è in Italia, anche con i tempi che corrono, non ha questo pubblico. Quindi che consiglio vuoi dargli?
Certo, molto chiaro, molto chiaro. Io credo che l'elemento distintivo, tu intanto ci hai detto alcune cose che voglio sottolineare perché sono importanti. Ci vuole continuità e pazienza, non puoi pensare che nel giro di 3 settimane ottieni risultati. Purtroppo c'è molta gente che pensa che si butta in rete, è presente, racconta 4 cose e poi dopo 3 settimane dice, ma non funziona perché non ottengo niente. Ci vuole tempo, non è un lavoro così, come dire, molto rapido. Ci vogliono degli obiettivi precisi. Ci vuole la capacità di correggersi nel tempo e quindi capire che l'obiettivo è quello che conta, ma il percorso può essere leggermente diverso. E poi un elemento fondamentale sul quale tu eccelli, e che ci hai citato prima, e ti chiedo di approfondire un po' il tema, è quello della relazione. Tu investi tempo nelle relazioni, che sia nel mandare una mail, che sia addirittura nel parlare via Skype con qualcuno dei tuoi contatti, ma questo è un punto su cui tu hai investito e continui a investire molto.
Sì, assolutamente. Io lo dico sempre quando mi chiedono come ho fatto in un tempo abbastanza breve a ritagliarmi quel pizzico di visibilità, che basta. È proprio questo. Io ricordo che c'è stato un momento, quella prima volta o comunque quando mi è tornata davanti la famosa teoria di Kelly dei veri fan, ti bastano 1.000 fan e quant'altro, no? Allora, il discorso è questo, l'ho detto prima. Se tu inizi nel web, come ho fatto io, diciamo, a tutti gli effetti 2 anni fa, o se stai iniziando oggi, è vero che non ti serve il mondo, però ti servono 1.000 persone. Teniamo buono questo numero, ma 1.000 persone sono assai, cioè sono davvero tante. Andare a cercare di lanciare i tuoi contenuti, quindi questa folle quantità, mettere tutti dentro, non ci arriverai mai. Questo è un dato di fatto perché a meno che non hai un budget davvero largo e anche le competenze, diventa davvero difficile. Basta vedere quanti blog aprono e chiudono, quanti professionisti iniziano e poi abbandonano. Allora, il modo più semplice, ho pensato tempo fa e poi ho continuato, è quello di presentarmi uno ad uno. Come dicevo prima, quasi porta a porta. E quindi LinkedIn è sicuramente stato il social che mi ha aiutato perché ti dà la possibilità di vedere chi ha visualizzato il tuo profilo, informazioni. Quindi, se Paolo mette un like a un mio post, io la prima cosa, oltre a ringraziare, è cercare di parlare con Paolo. Parlare con Paolo al telefono, vederci webcam, prendere un caffè, ti porta ad avere una connessione. Paolo poi sarà sicuramente più incline a seguirti, a condividere i tuoi articoli e fondamentalmente, se vogliamo, abbiamo fatto un fan. E poi domani toccherà parlare con Matteo, con Claudia, con Giada, con chiunque altro e alla fine diventa molto più facile ed efficace riuscire ad avere una base di persone che ti seguono davvero. Ti seguono davvero perché comunque c'è già qualcosa in comune. E c'è una connessione vera. Il problema del web, il famoso paradosso, è che siamo collegati a tutti, vicini a tutti e poi siamo soli, no? Io poi vivendo qui a Messina mi viene anche difficile fare il classico local, quindi incontrarmi in presenza con i professionisti. Io ho utilizzato Skype che permette anche di vederti. Il segreto, secondo me, la sfida è quella proprio di azzerare la distanza dello schermo.
Che mi sembra una bella sfida, che mi sembra che tu stai giostrando e giocandoti al meglio. Ecco, tu prima parlavi del fatto che hai un pubblico molto ampio, quindi a differenza di chi lavora su una nicchia molto piccola, hai un pubblico molto ampio. Quali sono i temi che tratti in questi articoli, in questi 60 e rotti articoli che hai pubblicato da quando ti sei lanciato la sfida? Di che cosa hai parlato?
Allora, qui parliamo di cambiamento, nel senso, come hai detto, bisogna avere l'umiltà, la lucidità, la lungimiranza di saper cambiare la rotta. Io dall'ultima nostra chiacchierata, che abbiamo fatto diversi mesi fa, ho iniziato a pensare alcune cose in modo diverso. Il primo è stato un'ammissione, tra virgolette, di colpa, nel senso che io, come altri venditori di servizi social, non consideriamo questo aspetto. che i nostri clienti non vendono social, le nostre metodologie, i nostri successi, tutte le case history sono difficilmente applicabili, soprattutto se come me parliamo di freelance e liberi professionisti. E quindi bisogna fare qualcosa di diverso. Contemporaneamente, poi ho visto un'esasperazione del concetto di social marketing a discapito del social. Io penso che i social siano la cosa più rivoluzionaria degli ultimi anni, non dico niente di nuovo, però social si intende proprio relazioni, mentre ogni volta se ne parla come social media, come social marketing. E quindi ho deciso di cambiare completamente strada e parlare semplicemente di storie normali che possono succedere a me ogni giorno. Che puoi raccontarmi tu, che può raccontarmi un'altra persona incontrata al bar o incontrata su LinkedIn o su Facebook, e parlare proprio di tornare un pochino al passato, di tornare alle cose che contano. Quindi parlare a volte di temi anche astratti, che però sono più importanti, cioè il proprio tempo, la capacità, la possibilità di fare un lavoro che piace. Ritagliarsi il tempo per stare in famiglia, non dover inseguire per forza i numeri, sono tutte cose che fanno parte della vita vera di ogni giorno e che mi piace parlare.
Ecco, c'è un po' una riscoperta di queste tematiche anche legate all'equilibrio vita lavoro, vita professionale, vita di famiglia. E mi sembra che, tra l'altro, il digitale potrebbe permettere di farlo con anche lo smart networking, queste cose qua, ma proprio con la capacità di stabilire rapporti di più. Io credo che tu abbia sottolineato, anche da un punto di vista umano, oltre che professionale, come i social possano realmente fare la differenza sull'aspetto sociale, relazionale, se li sappiamo usare bene. Si parla malissimo di Facebook. Però in effetti a me personalmente ha permesso di conoscere persone squisite, come LinkedIn ha permesso di conoscere te, persone che magari non ho mai avuto occasione di incontrare fisicamente, ed è il nostro caso, ma con le quali mi sento in perfetta sintonia e mi sento molto più amico di magari del vicino di casa o qualcuno che vedo con più frequenza. Quindi tu stai dicendo che questo elemento qui deve essere la base sulla quale puoi andare a definire anche un rapporto professionale, la riscoperta e il rilancio di queste tematiche umane che tra l'altro nel nostro mondo classico latino, mediterraneo, italiano dovrebbero essere vincenti rispetto
Sì,
ad altri elementi.
assolutamente sì. C'è un'altra cosa, Paolo, l'hai detto tu. Io non l'ho scritto, ma lo penso ogni volta. Escono sempre questi articoli, no? Chiudete l'internet, internet è cattivo, il pericolo. Però non si parla mai invece del lato buono di internet, che l'hai detto tu, sono le relazioni. Però c'è anche un'altra considerazione. Io ci penso e mi sorprendo ogni giorno. Quando io scrivo un articolo, al di là di quante visite possa fare, e ci sono 20, 30, 40, 50 persone o anche solo 10 che lo condividono, che fanno un commento positivo, che mettono un like, io mi chiedo: ma che cosa hanno in cambio queste persone dal parlare bene di me? E ti ripeto, questo è il lato buono. Che però scorre davanti agli occhi e nessuno ci pensa. C'è anche il fatto: ora perché Paolo deve intervistarmi per farmi un pochino di pubblicità? E questo è il lato buono, ma c'è davvero tanto buono. Io ho conosciuto una persona che non ho mai visto e ha incontrato, ad esempio, e ha organizzato uno degli interventi chirurgici di mia moglie, una situazione grave che abbiamo passato 2 anni fa. Ma tanta solidarietà c'è. Se la guardi, se la cerchi, se sei sincero e se non sei rancoroso.
Sì. Trascuriamo l'importanza dei like, che non sono soltanto il pigiare su un pollice alzato, ma sono condivisione. Direi che questo è un elemento importante. Ecco, vorrei fare un passo avanti. Tu, scrittura, testi, articoli, pulse, presenza su LinkedIn, ma hai scritto anche un libro. Raccontaci qualcosa di questo libro.
Sì, allora il libro è in fase di chiusura, sto cercando ancora una chiusura, come ho detto sul sito, L'ho messo già in vendita per replicare un esperimento che avevo fatto e anche un'idea, quello di vendere prima che hai prodotto. Senza giri di parole, era anche una ricerca di una pacca sulla spalla, di un po' di coraggio, e devo dire che sono contento del risultato. Sto scrivendo questo libro proprio in base a tutto ciò che ci siamo detti. Il titolo è Pixel in crisi. E penso sia emblematico proprio perché pixel e crisi sono due parole che ci accomunano. Allora, la mia generazione, parliamo quindi nati anni 80, io sono dell'84, sono cresciuti con Super Mario Bros. Con questo omino fatti di pixel, e poi una volta finita la scuola, una volta finita l'università, quando toccava a noi andare a lavorare, prenderci la nostra vita. Fondamentalmente sono gli anni 2008-2010, l'inizio di quella crisi, quindi dai mutui subprime, poi non si è capito più, non si esce da questa crisi, ogni giorno noi ci confrontiamo con questa crisi. Però anche la generazione precedente invece oggi ha a che fare con queste parole, con pixel e con crisi, e per loro forse è stato anche più traumatico, perché ad un certo punto, quando tutto sembrava delineato, tranquillo, sicuro, invece lo vedi in moltissime persone. Tu hai fatto anche diversi podcast su questo elemento, su grigi ma non domi, se non sbaglio, no?
Sì.
È questo, che poi si trovano invece ad avere a che fare con pixel, con il digitale e con questa crisi. Quindi, innanzitutto, volevo giocare sul titolo, che secondo me sono proprio la cifra del momento in cui viviamo. E poi pixel in crisi, perché a guardare da fuori, da come vediamo noi la vita, noi andiamo a giudicare il successo di una persona da come appare sui social. Come abbiamo detto, io e te siamo in perfetta sintonia, ma non ci siamo mai visti. E quindi che cosa succede? Che le persone che ci stanno intorno, noi stessi, stiamo perdendo un po', sfocatura. Siamo accennati, siamo dei pixel in cerca un po' di definizione, e molte volte anche questo raccontarsi, quando è inteso per vendere, tutto questo social marketing o personal branding che stiamo facendo, ogni tanto il raccontarsi diventa deformarsi, ed è una situazione paradossale che viviamo ogni giorno, con un sacco di storie che lo dimostrano. E questo è un po' il percorso che ho fatto io negli ultimi anni e che sto vedendo in giro. Pixel in crisi, però penso che possa essere un'opportunità. Lo dice la parola stessa, senza dover giocare con i simboli giapponesi. Però credo che in questo momento, dove alcune certezze siano crollate, dove il lavoro diventa tutto più complicato, dove i soldi ce n'è di meno, riscoprire i valori importanti possa essere qualcosa di significativo. C'è una parola su tutte, un concetto che mi piace ricordare, poi è parte del libro, è quello il bello della crisi, il bello della povertà diffusa. Vale a dire, 20 anni fa essere in difficoltà era molto più traumatico che essere oggi. Quando io incontro una persona e si racconta dei propri problemi, magari nell'incassare una fattura, nel poter comprare l'auto nuova, c'è il famoso malcomune mezzo gaudio. Quando un ragazzo a 35 anni non lavora ed è a casa con i genitori, e magari lo dicono, lo raccontano tra vicine o tra genitori, è una cosa anche quella comune. Un pochino sta cadendo questa vergogna di apparire invincibili. E che cosa vuole dire? Che visto che la situazione è questa, visto che comunque anche quello che appariva sicuro non è così tanto sicuro, allora tanto vale ragionare, tra virgolette, di meno e inseguire quello che vogliamo fare. Quindi parlo il lavoro che davvero vogliamo fare, che ci rende felici, e anche le scelte personali che ci rendono felici.
Sì, direi che hai toccato proprio dei tasti veramente significativi e importanti e mi fa piacere che in fin dei conti, per parlare del tuo lavoro che è collegato con la capacità di scrivere, alla fine parli della persona, non stai parlando tanto del tuo business, ma di quanto veramente è il valore che la capacità di di scrivere, che per me poi alla fine vuol dire anche capacità di riflettere su se stessi, capacità di guardarsi dentro e di guardarsi nei confronti della realtà e non avere paura di affrontarla con la fatica di tutti i giorni. Per me scrivere vuol dire anche questo, è in grado di fare. Quindi penso che ci sia veramente molta importanza in quello che fai, sia veramente un valore per gli altri. Ti ringrazio, Davide, per questo. Senti, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Io so già che la gente ti conosce, ma se vuoi giusto lasciare due o tre pennellate perché coloro che non hanno ancora incrociato il tuo nome dove ti possono trovare, sarebbe sicuramente utile.
Sì, sono Davide Cardile, come abbiamo detto, mi trovate ogni giorno su davicardi.com, porterò ancora avanti questa sfida di scrivere ogni giorno un nuovo articolo. Il venerdì invece mi potete leggere sull'inchiesta, parlo di LinkedIn in maniera diversa dal solito, quindi sempre più basato sulle relazioni, e dal mese scorso, due volte al mese parlo di freelance e del mondo del lavoro su Senza Filtro.
Molto molto bene, ti ringrazio tantissimo e il tuo libro è prenotabile, quindi anzi acquistabile, non prenotabile, direttamente sul sito come ci dicevi prima.
Sì, è proprio un lancio, è spiegato tutto, viene venduto al costo di stampa e spedizione, perché l'altra cosa a proposito del tornare all'antico, io sono un amante dei libri, ma dei libri di carta, quindi fare un libro che non profumasse di carta per me sarebbe stato un delitto, e quindi sì, si può prenotare al costo di spedizione e stampa, e la data prevista invece di uscita e quindi ricezione è il 12 gennaio 2018.
Perfetto, una buona lettura per iniziare bene l'anno. Cominciamo prima per immergersi, magari anche per quest'estate, ce lo portiamo fino all'estate, visto che abbiamo iniziato parlando di cosa non faremo quest'estate, possiamo dedicarci alla lettura e
No, no.
superare il trauma della mancanza di sport estivo. Vabbè, ma ci rifaremo, ci rifaremo. Io penso che le sconfitte siano lì anche per impegnarci a fare meglio, un po' come dicevi tu, no? Quello di capire e correggere il tiro, ma non fa venire mai meno, non perdere mai la voglia e l'entusiasmo di fare cose nuove.
Assolutamente sì, abbiamo pixel in crisi, italiani in crisi, Italia in crisi, è tutto in crisi. Speriamo davvero si trasformi, non questa crisalide. Speriamo. Intanto dobbiamo scegliere la nazionale per la quale
Bene.
tifare in estate. Vedremo, è dura.
Sì, infatti, questo sarà oggetto di grandi discussioni e di sondaggi e altro, veramente molto dura. Sarà complicato. Sicuramente non la Svezia, direi, e neanche la
Assolutamente.
Germania, poi vediamo il
Bene.
resto. Senti, grazie mille, Davide, è stata una chiacchierata piacevolissima. Ti ringrazio molto e buona continuazione con il tuo record di posti.
Grazie, ciao Paolo, ciao a tutti.
Rieccoci qui, ancora grazie Davide, grazie soprattutto per questa chiacchierata molto informale, molto da caminetto e prima o poi sì, riusciremo a vederci e riusciremo a rafforzare anche questa amicizia che è nata in rete e quindi sottolineo ancora quello che diceva Davide che sfocia un po' dal tema professionale per entrare in quello forse più sociale, c'è anche molto di buono, ma io direi che lui lo ha sottolineato proprio dal punto di vista anche professionale. Le relazioni sono la base per costruire delle transazioni. L'ho detto molte volte, è un po' una delle cifre importanti di questo podcast, del mio modo di lavorare, direi anche più in generale. Se non partiamo dalla relazione, difficilmente si va a costruire un valore reale per il cliente. Dentro la relazione c'è anche il valore, io credo che questo sia un punto chiave. E allora, se volete migliorare la relazione con me, se volete aiutarmi in questo, vi invito caldamente a lasciarmi i vostri pareri, le vostre osservazioni, anche le critiche sul canale Telegram, che è il modo migliore per entrare in contatto con me, telegram.me/paolopugni, mentre vi invito a venire a far parte della comunità, della nostra comunità di Vendere Valore, dove non soltanto vengono condivisi i podcast man mano che arrivano, ma anche tutta una serie di riflessioni, di ragionamenti, di stimoli che vengono proprio da coloro che fanno parte della comunità. Partecipate se non l'avete ancora fatto e invitate a partecipare i vostri amici. Si parla di vendita, si parla di relazioni con i clienti, si parla di esperienze, si parla di come sia possibile realmente dare valore ai propri clienti. Se preferite la mail, da ultimo vi invito a scrivermi a venderevalore@umidiaweb.com. Vi auguro quindi un buon fine settimana, ci sentiamo lunedì con una nuova puntata di Vendere Valore. Arrivederci a tutti da Paolo Pugni.
Come fai ad uscire dalla guerra dei prezzi al ribasso e vendere di più, meglio e con maggiori margini? Sono Paolo Pugni, ex manager e oggi a capo di un team di consulenti, e voglio aiutarti a capire come fare a vendere valore.